Si potrebbe sminuirlo eccessivamente, però allo stesso tempo probabilmente per iniziare a catalizzare l'attenzione sull'argomento, forse appunto partire anche dalle sue ripercussioni in un singolo ambito può essere più semplice da percepire e può essere un'introduzione alla complessità dei fattori di impatto. Di queste trasformazioni. Come dicevi tu, tra l'altro, appunto, riprendendo l'argomento forse principale, di questa diretta, il superamento dell'umano, appunto, le nanoparticelle superano l'umano anche nei termini non solo di difesa, intellettuale. Di organizzazione sociale, non superano solo le difese che l'umano ha strutturato in termini di organizzazione tra umani, ma superano le difese che l'umano ha sviluppato in termini biologici, nel senso una nanoparticella, un nanotubo di carbonio, un fullerene può superare la barriera ematoencefalica, che è il filtro principale e più raffinato che il nostro corpo ha sviluppato per evitare che le nocività arrivino al cervello. La barriera ematoencefalica è quella che filtra il sangue che aggiunge al cervello, o la barriera placentare, la placenta è un altro di quei filtri che le madri sviluppano per proteggere i feti all'interno del proprio grembo, e di nuovo è una dei più raffinati, se vogliamo, strumenti di tutela che l'organismo dell'animale umano ha sviluppato in milioni di anni, e adesso abbiamo noi stessi sviluppato delle tecnologie in grado di rendere assolutamente obsoleti tutti gli strumenti di difesa che i nostri corpi, che quella parte su cui non abbiamo mai potuto decidere, ha sviluppato. Un'ipotesi sarebbe che poi le biotecnologie arrivino in soccorso delle nanotecnologie e che quindi tra qualche decennio sia ne necessario ingegnerizzare una nuova forma di placenta, una nuova forma di barriera ematoencefalica, pagandola al giusto in un buon laboratorio, magari in Svizzera, così che le madri possano tranquillamente spalmarsi creme solari nano, usare dentifrici nano e allo stesso tempo portare in modo proficuo a termine una gravidanza. Ecco, questi sono gli scenari che possiamo ipotizzare, adesso ci scherziamo.
Queste scienze come le nanotecnologie, parlando, non arrivano dal niente, ma arrivando da tutto un percorso che appunto è sicuramente quello delle biotecnologie, e non lo dicono i critici di questo mondo, ma lo dicono gli stessi Kurzweil e vari transumanisti e esperti del settore. E convergono tutti in una precisa direzione, che è quella che poi peraltro è la chiamata fatta in nome della Green Economy. Il fatto è evidente che il pianeta in cui viviamo sta morendo, cioè è ridotto agli estremi, è stato sfruttato ed è sfruttato oltre ogni limite, e queste scienze promettono praticamente di fare anche oltre, praticamente mentre sfruttano, mentre saccheggiano, mentre prendono il coltan in Africa, mentre creano miniere, mentre paesi come la Germania, ecologisti, tornano al carbone e via dicendo, stanno lavorando per andare oltre praticamente quello che è la, come dicevi tu, appunto i limiti, ma limiti che ci sono, perché di fatto siamo fatti di carne, non siamo fatti appunto di silicio, e superato quel limite si muore, cioè si finisce. E loro stanno andando oltre, facendo a meno quello che è appunto la natura, l'ambiente in cui viviamo, e ricreano un altro mondo a partire appunto su tanti piani, che non è un piano solo, ma sono veramente tanti piani, e in nome anche poi la cosa poi assurda è appunto di in nome di una di un ambientalismo, in nome di una di un ecologismo di multinazionali e di stati che di fatto l'unica relazione con vivente, con la natura, con la terra e con gli esseri umani è quella appunto del saccheggio. Cioè,
sì, assolutamente, ci rimanda di nuovo a un altro degli dei grandi dogmi del capitalismo, che tutto ciò che è sotto il cielo, di nuovo uno di quei dogmi coniati dalla congiunzione tra religione e questa neoreligione del capitalismo, delle sue appendici, poi del positivismo scientifico, tutto ciò che è sotto il cielo è dominio dell'umano e quindi la tecnologia diventa poi la risposta per sopperire a tutti gli errori, a tutti gli abomini, a tutti gli eccessi dell'umano, l'elemento salvifico, l'elemento messianico diventa la scoperta tecnologica, che quindi diventa anche un fronte e un imperativo all'interno del quale sul quale investire. I nuovi sacerdoti, i nuovi detentori di un sapere inesprimibile, incondivisibile, come lo erano nel Medioevo gli attori delle liturgie, sono adesso in camice bianco fondamentalmente, ma ricoprono un ruolo semidivino, anzi forse ben di più rispetto a chi ti vendeva un paio di parabole. In questo caso sono veramente attori di trasformazioni dell'esistente rispetto a come eravamo abituati a concepirlo. Visto che stiamo quasi raggiungendo l'ora di diretta, ti chiederei due parole appunto sul processo.
Allora, intanto per il processo c'è già stata un'udienza recentemente a Torino ed è stata spostata al 23 di marzo. E allora questo processo brevemente parte come già accennato tu, parte dalla Svizzera parte dalla Svizzera dove c'è stato peraltro dove il procedimento è iniziato e si è chiuso con è iniziato con il nostro arresto di mio e di Billy e di Silvia per trasporto di esplosivi e tentativo di compiere un attacco contro il centro di ricerca IBM, e attacco che appunto è stato fermato dalla Polizia Federale Elvetica che ci ha arrestato e poi il Tribunale Federale ci ha condannato a pene detentive fino a 3 anni e 8 mesi. E l'Italia, nell'esattezza della Procura di Torino, ha creato un procedimento per cominciare per associazione sovversiva che ha permesso peraltro per anni questa cosa di mettere sotto sorveglianza tante situazioni, intanto solidali con noi ma anche semplicemente tutto quello che era rappresentato dall'ambiente ecologista radicale, liberazione animale in Italia. È stato praticamente, l'abbiamo visto successivamente nel corso dell'indagine, insomma, che uscivano fuori gli incartamenti, una forte pressione appunto di monitoraggio, attenzione nei confronti appunto dei gruppi ecologisti italiani, tutti praticamente radicali. E caduta questa ipotesi di questa accusa iniziale di associazione sovversiva, siamo invece stati rinviati all'udienza preliminare, quindi si dovrà ancora decidere se fare questo processo, e con accuse che sono quelle di 280 bis, che è l'accusa che nota soprattutto qui a Torino, che praticamente è l'attentato con ordigni micidiali, e ci hanno dato poi trasporto di esplosivi e ricettazione di esplosivi, tutto aggravato dalla finalità di terrorismo. Ecco, ovviamente è un po' questo il contesto in cui si è creata questa cosa. Di fatto è un qualcosa che è iniziato fin da subito il nostro arresto in Svizzera. Avevamo già da subito, l'Italia aveva chiesto una rogatoria internazionale, poi accettata, peraltro prima volta nella storia della Svizzera, perché per reati politici non forniva, perlomeno riguardanti associazioni sovversiva, non forniva informazioni ad altri paesi. Con noi è stato cambiato questa modalità e ovviamente la collaborazione è stata fortissima su entrambi i paesi nel tentativo di creare e vedere organizzazioni sia in territorio elvetico, in Italia e altrove, e ovviamente spostando poi anche nel modo di parlare di tutto tranne poi di quello che erano la realtà delle cose, che erano il nostro caso lì sul territorio appunto elvetico. E niente, su questo processo noi ci poniamo, cioè nel senso, anche in queste settimane, un esempio sono anche le iniziative di Torino, ce ne saranno altre a Modena, a Genova, iniziative sia solidali, nel senso raccolte fondi per gli avvocati, le spese legali che sono sempre parecchie, ma sono anche poi iniziative che praticamente che portano avanti un continuo che è iniziato ben prima sicuramente dal nostro evento, ma quello è, diciamo, come si diceva prima, una critica, a un'opposizione a questo mondo, di fatto riportare anche il senso del nostro caso non è tanto puntare tutto su quello che è la repressione italiana o elvetica e via dicendo, ma è tanto riportare l'attenzione su quello che si è accennato oggi, quindi i rischi che rappresentano le nanotecnologie, le scienze convergenti e le relazioni che queste scienze convergenti hanno con il potere, i vari rapporti che intersecano insieme con quello che rappresenta queste nuove forme di tecnologia, insomma. E questa la cosa veramente importante che troviamo, che pensiamo che vada affrontata, ed esempi, iniziative come quelle che faremo a Torino il 19 sono importantissime, sono discussioni, sono dibattiti, faremo queste proiezioni video e quello che pensiamo è far girare il più possibile appunto questo tipo di messaggio, questo tipo di, cioè, fare questa attenzione ognuno nei propri anche territori, nelle proprie città, facendo circolare del materiale, producendole di nuovo appunto su quello che rappresentano simili nocività, insomma.
Certo, abbiamo... anche perché, se vogliamo, un dato interessante, a prescindere appunto dalla necessità, come hai sottolineato tu, di trasformare un momento repressivo in un momento di conflitto, cioè di cogliere l'occasione della riapertura di un processo per sottolineare la necessità di contrastare l'avanzata di determinate nocività. È interessante osservare come sia durante il vostro primo processo in Svizzera, sia adesso vedremo qualora partisse a pieno regime quello in Italia, comunque vi sia stata una grande attenzione da parte dei media nel non approfondire le cause, come dire, gli argomenti trattati dalle vostre pratiche fondamentalmente, cioè il cercare il più possibile, per esempio nei media locali qui del Torinese o della Val Chiusella, di stendere un profilo individuale, ma senza mai osare approfondire l'argomento nanotecnologie, ancor di più in Svizzera, monitorando i media svizzeri quando voi eravate in carcere, di approfondimenti sulle nanotecnologie davvero pochi se non nessuno, ma così come anche i vari Massimo Numa, i vari giornalisti della questura introdotti in diverse testate hanno sempre cercato appunto di dipingere l'anarchico romantico e amante della natura senza osare stimolare l'attenzione critica del pubblico, dei lettori, sugli argomenti che comunque nel processo non potevano venire non trattati, visto che l'obiettivo di cui siete accusati era quello di attaccare un laboratorio di nanotecnologie. quindi, come dire, un silenzio assordante attorno al tema centrale.
Un silenzio, ovviamente, anche ovviamente come anticipare, cioè un silenzio manipolato, cioè che di fatto è uno spostare quello che è il significato, no? Perché di fatto non è il significato di quello che può essere, che poteva essere quell'azione, ma anche la nostra stessa storia, no? È stata ridotta frettolosamente dagli ambo i paesi come un gruppo di ecoterroristi, no? Hanno usato questo ennesimo termine ormai sdoganato da anni e riutilizzato sempre nelle maniere più impensabili, no? Di fatto, soprattutto poi quando si parla di persone che lottavano, non so, per difendere una valle o persone che magari difendono territori dagli OGM o in questo caso persone che volevano liberare un territorio magari da un centro di ricerche di nanotecnologie, come noi stessi abbiamo scritto nella nostra dichiarazione al processo. Quando è stato inaugurato il centro, che noi eravamo ancora in carcere, la stampa è uscita fuori abbastanza quasi con ironia, dicendo che alla inaugurazione, che peraltro era chiusa fin dal paese prima dalle forze dell'ordine venute in massa dalla Svizzera, e era pieno di scienziati che inauguravano questo centro, e noi gli abbiamo ributtata questa cosa dicendo che si cercavano gli ecoterroristi che non erano arrivati perché erano appunto erano già lì presenti a inaugurare quel centro, e di fatto erano gli ecoterroristi più pericolosi perché erano delle alte cariche appunto in quei particolari settori, e in particolar modo c'erano anche i vertici di quella multinazionale nazista che è l'IBM, quindi forse definirli solo ecoterroristi sarebbe proprio veramente non usare le parole adatte su quello che rappresentavano, ed è bene ricordarlo che continuano ancora a rappresentare in altri tempi, che sono i tempi di adesso.
Però quantomeno un ribaltare su un piano semantico la parola ecoterrorista. Senti, allora, intanto adesso, prima di salutarci, colgo l'occasione per ribadire e rinnovare l'invito alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout a partecipare a queste iniziative martedì 17 febbraio all'asilo occupato dalle ore 20, cena benefit a sostegno appunto di questo filone italiano del processo contro Billy, Costa e Silvia. Giovedì 19 delle ore 19 a pericena qui alla sede di Radio Blackout in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 20:30 inizierà la proiezione appunto del film, del documentario Un mondo senza umani, mentre il sabato successivo, sabato 21 febbraio, dalle ore 11 della mattina nella piazzetta del Balloon, una polentata e vin brûlé a sostegno appunto delle spese processuali per Costa, Silvia e Billy. Costa, io ti ringrazio molto per questa lunga diretta e ovviamente per chiunque fosse interessato a questi argomenti l'invito è quello di proseguire queste riflessioni giovedì a margine della proiezione, che sarà ovviamente non solo un momento di controinformazione ma anche di confronto e di approfondimento condiviso.
Ok, grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato e ha avuto la pazienza. Without man, nature without man, nature without man.